giardino di Albert.
È incredibile, ma vero, un uomo con mezzi rudimentali è andato dove nessun essere umano ha mai messo piede, da solo, nelle viscere della terra.
Nel 1864 Jules Verne, l'autore di 20.000 leghe sotto i mari, racconta il fantastico viaggio di Otto Lindenbrock, un professore di mineralogia di Amburgo, che insieme al nipote e a una guida, seguendo gli indizi lasciati da un misterioso scienziato islandese vissuto secoli prima, raggiunge un mondo sperduto, sotterraneo, popolato da creature incredibili, per riemergere poi mesi dopo ai piedi del vulcano dell'isola di Stromboli. Quella storia, viaggio al centro della Terra, ha ispirato la letteratura e il cinema. Da bambino immaginavo che da qualche parte esistesse un passaggio verso il centro della Terra. Mi incuriosiva l'idea che ci fosse un mondo nascosto sotto i nostri piedi. Tutti noi abbiamo in testa l'immagine semplificata dei libri di scuola con la Terra, aperta come una mela, che mostra i suoi strati, un nucleo, un mantello e una buccia sottilissima, la crosta, dove viviamo noi, esseri al di fuori. È così. Quanto sappiamo delle viscere del nostro pianeta? Potremmo davvero scendere nelle profondità della Terra come il professor Lindenbrock? Beh, oggi questo viaggio lo faremo, usando l'immaginazione e quello che ci dice la scienza, accompagnati dai racconti di Fabrizio Nestola, direttore del Dipartimento di Geoscienze dell'Università di Padova, ma soprattutto professore di mineralogia come il protagonista del romanzo di Jules Verne. Cosa sappiamo dunque delle profondità del nostro pianeta?
Io faccio sempre questo confronto, no? Noi abbiamo mandato satelliti in giro per lo spazio, siamo atterrati sulla Luna, però alla fine cosa sappiamo davvero della Terra? Consideriamo che la trivellazione più profonda che l'uomo ha fatto sulla Terra oggi arriva a 12 chilometri. Sono tanti, sono pochi 12 chilometri, sono pochissimi. Ricordiamoci che si raggiunge il centro della Terra dopo aver percorso 6.370 chilometri circa. Quindi prova a immaginare 12 chilometri quanto possa essere poco, no? In modo diretto non conosciamo niente. Questa è la verità.
In Russia, vicino al confine con la Norvegia, tra le rovine di un cantiere abbandonato, si trova il pozzo più profondo mai scavato. Conosciuto come Kola Super Deep Borehole, raggiunge i 12.262 metri per un diametro di poco più di 20 centimetri. Sono stati necessari 20 anni per scavarlo. Poi, nel 1992, il progetto si è interrotto ben prima dell'obiettivo, che era a 14 chilometri. Non avevano previsto che le temperature sarebbero arrivate addirittura a 180 gradi Celsius, troppo alte per gli strumenti di trivellazione. C'è stata una sorta di corsa al centro della Terra. Successivamente altri progetti sono stati intrapresi, ma tutti poi abbandonati. E allora come facciamo a capire cosa c'è all'interno della Terra se è così inaccessibile?
I primi dati li possiamo ricavare dalla geofisica, vuol dire che noi inviamo delle onde sismiche fatte da noi, quindi chiamiamole sintetiche, ovviamente non stiamo parlando di generare dei terremoti, con dei piccoli strumenti noi mandiamo nel sottosuolo delle onde sismiche e poi misuriamo come queste onde sismiche tornano indietro. A seconda di cosa attraversano durante il loro percorso all'interno della Terra, da questa differenza cerchiamo di capire cosa ci può essere al centro della Terra. Poi che altro possiamo fare? Molti vulcani, quando eruttano, portano sulla superficie terrestre degli oggetti, adesso dirò il nome che è abbastanza complicato, ma sono molto importanti, si chiamano xenoliti. Sono dei pezzi di roccia straniera all'interno del magma. Queste rocce, questi minerali che arrivano dalle eruzioni vulcaniche, potrebbero anche raccontarci qualcosa di più profondo, perché voi sapete, la camera vulcanica di un vulcano può essere molto superficiale, tipo 5, 6, 7 chilometri, che è ancora poco, 10 chilometri, che è ancora poco. Questi xenoliti arrivano anche da 70, 80, 90, 100 chilometri di profondità. Cos'altro abbiamo? Abbiamo delle rocce speciali che sappiamo sono andate in profondità. La Terra è caratterizzata da quella che noi chiamiamo la tettonica delle placche. Questo processo geologico fondamentale che distingue la Terra da tutti gli altri pianeti terrestri, questo dinamismo, queste zattere di roccia che si muovono sulla superficie del pianeta, in realtà cosa fanno? Quando si scontrano, creano terremoti, ovviamente, a volte creano catene montuose, a volte una placca va al di sotto di un'altra e cammina in profondità. queste placche possono camminare tantissimo, possono arrivare dalla superficie addirittura fino a 600-700 km, in alcuni casi addirittura 1000 km. Alcune placche, quando arrivano a 70-80 km, anziché continuare ad andare in profondità, potrebbero, noi in gergo geologico, diciamo, essere riesumate, potrebbero cominciare a fare un cammino inverso perché si scontrano con altre placche. Quando è andata giù e torna in superficie, ci porta indietro le rocce che ci parlano. Sembra strano, ma noi geologi abbiamo questa brutta abitudine di parlare con le rocce. Le rocce a noi ci raccontano qualcosa.
Ma come fanno? Non è che rocce e minerali si portano dietro un'etichetta di origine. Oggi i geologi fanno esperimenti in laboratorio con strumenti che somigliano, per esempio, a delle presse, che riproducono le condizioni di pressione e di temperatura che potremmo incontrare all'interno della Terra. È un po' come fare una torta con degli ingredienti particolari, ci spiega Nestola. Prendiamo magnesio, silicio, ossigeno, ferro, carbonio, potassio, sodio, li schiacciamo fino alle condizioni che troveremmo, per esempio, a 100 km di profondità, e dopo aver spento la macchina vediamo cosa abbiamo cucinato. Esperimenti simili sono stati fatti negli ultimi decenni in tutto il mondo e così i ricercatori sono riusciti a ricostruire in laboratorio cosa c'è sotto i nostri piedi, senza intraprendere viaggi fantastici, anche perché non c'è modo di raggiungere certe profondità. E allora cosa dobbiamo aspettarci? Fabrizio Nestola.
Non so perché, ma tutti pensano che quando buchiamo la superficie terrestre, sotto c'è il magma. È una credenza popolare, non c'è affatto il magma. Ricordiamoci che la Terra è solida fino a 2900 km di profondità, dove inizia il nucleo esterno. E poi da 2900 a 5100 km di profondità è liquida. Che liquido abbiamo in quel settore? Abbiamo del ferro metallico, liquido però, ferro con un po' di nickel dentro. A 5100 km comincia il nucleo interno, che è l'ultima parte del nostro pianeta, ma il nucleo interno fino a 6370 km è solido, perché a quella profondità la pressione è così alta che la temperatura non è sufficiente a fondere il ferro. Gli esperimenti di laboratorio hanno fatto capire che la Terra è fatta di minerali di silicio fino a 2900 km. Quali sono gli elementi chimici più abbondanti in questi minerali fino a 2900 km? Incontriamo minerali fatti di silicio, ferro, magnesio, calcio, alluminio. Questi sono i più abbondanti in assoluto. Poi comincia il ferro metallico, quindi ferro puro, con un po' di nickel nel nucleo esterno, e ancora ferro, allo stato solido, nel nucleo interno. La parte silicatica, quindi la parte a silicio, l'abbiamo capita chiaramente dagli esperimenti, mentre sul nucleo è chiaramente un po' più difficile e abbiamo sfruttato le nostre evidenze nello studiare le meteoriti. Quando troviamo delle meteoriti fatte di solo ferro, 30 anni, 40 anni fa, 50 anni fa, ci si chiedeva: ma come mai possiamo avere una meteorite fatta solo di ferro? Evidentemente quella meteorite fatta di ferro era probabilmente il nucleo di un pianeta che oggi non esiste più, che è stato distrutto durante un impatto tra corpi celesti nello spazio.
Quindi, per capire com'è fatta la Terra, non usiamo solo esperimenti di laboratorio e indagini di tipo geofisico con onde sismiche, ma si studiano anche le meteoriti. In ogni caso, a parte lo studio evidentemente limitato delle rocce che affiorano in superficie, sono tutti metodi indiretti. Ma poi ci sono anche delle eccezioni, per fortuna, dice Nestola.
C'è una piccola eccezione, però. Meno male che c'è questa eccezione. E questa eccezione ha un nome speciale ed è il diamante. Il diamante è importante dal punto di vista gemmologico, benissimo, ma a noi geologi interessa poco questo aspetto, almeno a me. Dal mio punto di vista è una pietra assolutamente resistente a tutte le condizioni di pressione e temperatura e che è capace di viaggiare nel tempo e nello spazio senza cambiare le proprie condizioni. I diamanti terrestri sono vecchi fino a 3,6 miliardi di anni. E i più giovani arrivano fino a 100 milioni di anni fa. Quindi vuol dire che studiando i diamanti noi possiamo avere una finestra veramente ampia sull'evoluzione del nostro pianeta. Questo dal punto di vista del tempo. Però attenzione, non ci dimentichiamo che quello che rende davvero molto preziosi questi minerali, che per me comunque il diamante è un minerale come gli altri, è che qualche volta al suo interno troviamo delle impurezze. Quelle impurezze per il gemmologo sono qualcosa che rendono il diamante meno prezioso. Per il geologo quelle impurezze rendono il diamante estremamente prezioso. Allora, le impurezze più importanti che troviamo all'interno dei diamanti sono praticamente degli altri minerali che non sono diamante. Quindi a quanto pare il diamante, nel punto in cui cresce, incorpora delle fasi dei minerali che gli stanno vicino. E una volta incorporate, una volta catturate, siccome il diamante non lo distrugge più nessuno e il diamante risale verso la superficie quando viene catturato da un tipo di magma che lo porta in superficie, che si chiama kimberlite, quando torna nelle nostre mani con dentro quel minerale in purezza, abbiamo fatto una grande scoperta, perché praticamente se apriamo il diamante al suo interno troviamo dei minerali che sono dei veri e propri frammenti di terra molto profonda.
Questi diamanti sono vere e proprie sonde che riportano in superficie frammenti di un mondo a centinaia di chilometri di profondità. Sono gli unici minerali capaci di formarsi a grandissime profondità e risalire in superficie senza essere distrutti o corrotti. Questo sì che ne giustifica il valore. Fabrizio Nestola da anni studia questi minerali e grazie a loro i ricercatori hanno potuto capire anche che gli esperimenti in laboratorio non erano poi tanto sbagliati. Ma soprattutto hanno potuto fare scoperte eccezionali.
La prima grande scoperta di cui sono uno degli artefici nel 2014 è stata quella di trovare all'interno di uno di questi diamanti un minerale, che adesso dirò il nome, non spaventatevi, fatto di soltanto magnesio, ferro, silicio e ossigeno. Si chiama ringvudite, che dagli esperimenti di laboratorio abbiamo scoperto che la ringvudite può formarsi soltanto tra 525 chilometri e 660 chilometri. Quindi se noi troviamo dentro un diamante una ringvudite, vuol dire che quel diamante si è formato proprio a quella profondità. Nel 2014 facemmo questa scoperta ed era la prima volta che si trovava la ringvudite all'interno di un diamante. Ed era la prima volta che si trovava la ringvudite sulla Terra. Ma qual era la scoperta più importante ancora di questa? È che quella ringvudite di cui sto parlando conteneva 1,4% di acqua. E questa è stata una scoperta incredibile, che abbiamo pubblicato poi nel 2014 proprio su Nature. E che cosa ci diceva questa scoperta? Ci diceva che la Terra, tra i 500 e i 600 km di profondità, contiene tantissima acqua. Se volessimo quantificarla, quest'acqua, si potrebbe fare un calcolo semplicissimo. Cioè, considerando che dagli esperimenti di laboratorio questa ringudite rappresenterebbe il 35% del nostro pianeta fra 520 e 660 km di profondità. Se ogni ringudite a quella profondità contenesse 1,4% di acqua, stiamo dicendo che a quella profondità della Terra avremmo tre volte l'Oceano Pacifico come quantitativo d'acqua. Questa scoperta ha riconciliato delle informazioni che noi avevamo discordanti tra lo studio del nostro pianeta e lo studio delle meteoriti. Cioè, abbiamo sempre osservato fino al 2014 che le meteoriti in generale avevano molta più acqua delle rocce terrestri. E ci siamo sempre chiesti, ma perché le meteoriti hanno più acqua delle rocce terrestri se tanto ci siamo formati tutti quanti dal sistema solare? Questa scoperta che abbiamo fatto potrebbe tranquillamente riconciliare questa discrepanza. Cioè la nostra acqua che manca alla Terra, in realtà non manca, è semplicemente nascosta molto bene all'interno del nostro pianeta.
Chissà cosa avrebbe detto Jules Verne. Nel suo fantastico viaggio al centro della Terra immagina enormi oceani popolati da creature marine. E Nestola ci sta parlando di quantità incredibili di acqua, tre volte quella contenuta nell'Oceano Pacifico. Lo studio dei diamanti negli anni ha consolidato il fatto che a grandi profondità, nella cosiddetta zona di transizione, ci sia una quantità di acqua enorme, che spiegherebbe anche i processi di subduzione legati al movimento delle placche.
Le placche si muovono anche grazie al fatto che sulla Terra c'è acqua. Questo è un dato di fatto che noi ormai conosciamo bene. Grazie ai diamanti cominciamo a scoprire che quando una placca terrestre comincia a sprofondare all'interno della Terra, il suo movimento è molto particolare e non è un movimento lineare come tutti quanti noi immaginiamo, no? Questa placca che va giù in profondità. Per spiegare le ultime scoperte che abbiamo fatto, che abbiamo pubblicato da poco su Nature, dobbiamo per forza accettare che la placca, quando si muove in profondità, a un certo punto potrebbe anche curvare, fare una specie di S, come un serpente, ok? E questo potrebbe andare a spiegare l'origine dei terremoti profondi. I terremoti non sono soltanto quelli con profondità di 10 km, 20 km, ci sono molti terremoti che sono molto profondi, 600-700 km di profondità, e spesso sono anche molto catastrofici, si arriva a un magnitudo di Richter di 7,5-8.
Di solito i terremoti hanno origine a pochi chilometri, al massimo qualche decina di chilometri di profondità, ma ce ne sono alcuni che scuotono la Terra partendo da centinaia di chilometri nel mantello, dove le temperature di migliaia di gradi centigradi e le pressioni milioni di volte più alte di quella atmosferica sono così intense che le rocce tendono a deformarsi piuttosto che a rompersi. Il record del terremoto più profondo spetta al Giappone. Il 30 maggio 2015 il Giappone fu colpito da un violento terremoto di magnitudo 7.9 della scala Richter. Nonostante l'elevata magnitudo, in superficie fu avvertito a malapena. Il sisma si sviluppò all'incredibile profondità di circa 750 chilometri. Un dato importante perché i ricercatori pensavano che fosse impossibile la formazione di un sisma a quella profondità. A riprova che delle viscere della Terra c'è ancora tanto da capire. Da qui l'importanza dello studio dei diamanti che, come diceva Nestola, emergono in seguito a potenti eruzioni vulcaniche.
Stiamo parlando di eruzioni vulcaniche molto diverse da quelle di cui normalmente siamo abituati a vedere delle immagini nei documentari. Ecco, non stiamo parlando dei vulcani come l'Etna o il Vesuvio o altri molto importanti, no. Le eruzioni vulcaniche sono di tipo kimberlitico. Le kimberliti sono estremamente esplosive, hanno un contenuto di anidride carbonica e acqua molto superiore ai magmi normali che ad esempio abbiamo al Vesuvio o sull'Etna. Quando mettiamo più CO2 all'interno dell'acqua e sbattiamo la bottiglia, sappiamo bene cosa succede, no? Ed è quello che succede a questi magmi. Sono magmi che si formano a grandi profondità, fino a circa 200-220 km di profondità, e quando superano certi livelli di pressione, questi magmi esplodono. Questa esplosività è molto alta, è talmente elevata che questi magmi riescono a muoversi in soltanto 2-3 ore da 200 km fino alla superficie. Questo spostamento è eccezionale dal punto di vista geologico ed è il motivo per cui ho detto meno male che questi fenomeni non si verificano più. Quando questi magmi poi esplodendo attraversavano 200 km di sottosuolo, poteva capitare strappasse via i diamanti che si erano formati in una certa zona della Terra e ci portava su in superficie questi preziosi minerali. Ora, dov'è che si formano i diamanti? Allora, il 99% dei diamanti si formano tra i 130-140 km di profondità e i 200-220 km di profondità. In quale parte della Terra? In quelle zone che sono dal punto di vista tettonico molto stabili, sono quelle zone dove non si hanno grandi scontri fra placche, quindi lo scudo canadese, la Siberia, l'Australia, il Sudafrica chiaramente, certe zone del Mato Grosso del Brasile.
Dovevo avere 15 o 16 anni, quando una domenica mattina, seduta a casa con mia madre e mia sorella, il pavimento sotto di noi cominciò a muoversi. Il lampadario oscillava, era tutto molto strano. Mio padre ci raggiunse in camera. «È stato un terremoto», disse. L'epicentro si trovava evidentemente a una distanza considerevole perché i movimenti erano molto lenti e le scosse di bassa intensità. Fu la mia unica esperienza con un terremoto prima di diventare una sismologa, 20 anni dopo. È l'inizio di Sismology in the Days of Old, l'ultimo articolo scientifico scritto dalla sismologa e geofisica danese Inge Lehmann, poco prima di compiere 99 anni, nel 1987. È incredibile, no? Inge Lehmann, oltre ad essere stata la scienziata più longeva della storia, è stata anche la prima a capire come era fatto il nucleo della Terra, a capire che non si trattava di materiale liquido, ma solido, ferro solido. Era il 1936 e i calcoli si facevano a matita. Poi sono arrivate tante altre evidenze a confermare le sue ipotesi.
Una prima evidenza è quella dello studio dei meteoriti. Cioè noi vedevamo che molte meteoriti sono fatte di silicati così come pensavamo che la Terra fosse fatta, ed è confermato. E molte altre sono fatte di ferro. E allora ci siamo chiesti, ma come mai questo? E poi c'è una terza categoria di meteoriti che sono fatte sia di ferro che di silicati, sono bellissime tra l'altro, si chiamano palazziti. L'altro importante aspetto è che quando noi inviamo le onde sismiche nel sottosuolo, quando le onde sismiche attraversano una roccia fatta di silicato, hanno una certa velocità. Quando attraversano una roccia fatta di ferro, la velocità aumenta moltissimo, quindi noi vediamo questo aumento di velocità. Abbiamo preso il ferro, abbiamo fatto in laboratorio gli esperimenti di velocità di onde sismiche all'interno del ferro e ci siamo resi conto che questo è confermato definitivamente. Oggi nessuno mette in dubbio che il nucleo sia fatto di ferro.
Un nucleo di ferro che ruota, la cui velocità di rotazione sta cambiando, almeno secondo studi recenti, che a inizio anno sono arrivati al grande pubblico sulle pagine dei quotidiani, destando un po' di preoccupazione.
La Terra, abbiamo detto, che è fatta di materiale silicatico fino a 2900 km e di ferro da 2900 a 6370. Provi a immaginare di fare un esperimento a casa, facciamo una palla e ne facciamo un pezzo di fatto di una certa materia e il pezzo centrale fatto di un materiale molto più denso, perché il ferro è molto più denso del resto, e cominciamo a farla girare. E tra l'altro ricordiamoci che fra il nucleo interno e il mantello silicatico vi è anche una zona liquida. Ecco, allora succede che è probabile che la parte interna ruoti in modo diverso dalla parte esterna. I miei colleghi stanno proponendo che la velocità di rotazione del nucleo possa effettivamente modificarsi nel tempo, e questo potrebbe avere delle conseguenze. È chiaro che ha fatto scalpore questa notizia, però stiamo parlando di variazioni per adesso molto 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 piccole. Ciò che è davvero fondamentale per il pianeta Terra è il campo magnetico. Certamente il nucleo ha il suo ruolo in questo, no? Cambiamenti nel campo magnetico terrestre possono avere delle conseguenze fondamentali, perché potremmo essere attaccati, tra virgolette, dal Sole e non essere più protetti in qualche modo.
Il campo magnetico è come uno scudo che protegge la Terra dai venti di particelle e radiazioni solari che altrimenti sarebbero nocive per la vita. Anche il nucleo della Terra, le calde viscere di questo pianeta, a cui non pensiamo mai, sono profondamente legate alla vita. C'è un racconto di Calvino pubblicato nel 1980. Si intitola L'altra Euridice. È una riscrittura del mito di Orfeo ed Euridice, in cui tutto è capovolto. Le profondità della Terra sono un luogo abitato ed Euridice, per chi conosce il mito, non precipita negli inferi ma compie il suo destino al contrario, risalendo in superficie. E poi c'è la potenza immaginifica di Calvino, che ci racconta di un mondo all'ingiù, con un cielo di pietra attraversato da nuvole di cromo e magnesio, dove tra metalli fluidi e compatti pulsa il cuore dell'esistenza, fatto di ferro e nickel. Vi fate chiamare terrestri, scrive Calvino, e non si sa con che diritto, perché il vero nome vostro sarebbe extraterrestri, gente che sta fuori. Terrestre è chi vive dentro, come me e come Euridice. Ecco, noi extraterrestri, soprattutto per chi come me non sa parlare con le rocce, abbiamo bisogno di guide come Fabrizio Nestola per capire i segni del mondo sotterraneo che, per nostra fortuna, possiamo trovare anche quassù, in superficie.
Siamo fortunati perché in Italia e anche in Svizzera abbiamo delle rocce particolari che sono ritornate in superficie per i dotiti. Queste rocce sono proprio le rocce del mantello terrestre e noi possiamo camminarci sopra, possiamo vederle. In Piemonte, quando ero giovane, ci hanno portato i nostri professori a geologia a vedere la linea che divide la placca africana dalla placca europea. Oppure, non so, se visitate l'Islanda, si vede in superficie la dorsale mediooceanica. È qualcosa di eccezionale, qualcosa di incredibile, no? Sono posti che certamente ci parlano ed entusiasmano. Oppure, non so, potrebbe immaginare di andare sull'Everest a 8000 metri e trovare delle rocce che sono il risultato delle rocce marine. Cioè, noi possiamo trovare dei fondali marini a 8000 metri perché le placche si sono mosse e si sono scontrate tra di loro.
Il mondo sotterraneo ha un fascino potente, lo esercita fin da quando sei bambino. E ti perdi a scavare buche sempre più profonde, a immaginare passaggi verso il centro della Terra o a fantasticare con un mappamondo in mano.
Io avevo un mappamondo che mi avevano regalato e nella mia testa io mi studiavo questo mappamondo dall'inizio alla fine. Era una malattia. Giravo col mappamondo e guardavo documentari. Mi piacevano da morire i vulcani, mi piacevano da morire i documentari sullo spazio, sulla Terra. E ammetto che proprio io amo il mio lavoro, non so se si è capito. Amo il mio lavoro. È una passione davvero pazzesca. Quando io faccio partire un esperimento la sera, aspettare il risultato al mattino dopo è qualcosa di difficile da spiegare, è molto difficile da spiegare, ma è un'emozione proprio.
Un'emozione proprio. La Terra, con i movimenti delle sue viscere, ma anche della sua superficie, dell'atmosfera, è un unicum fra i pianeti che conosciamo. Tutto è collegato. Pensiamo solo al ciclo dell'acqua, alle enormi masse d'acqua che abbiamo scoperto essere nascoste nelle viscere del pianeta. È un ciclo che va dai limiti dell'atmosfera fino a 1000 chilometri di profondità. E noi extraterrestri, direbbe l'altra Euridice, ci dimentichiamo troppo spesso di quanto siamo legati a questo complesso, affascinante e inquieto pianeta. Beh, qui al giardino di Albert non ci stancheremo di raccontarlo. Grazie a Renato Amadò per l'assistenza tecnica, grazie al nostro ospite Fabrizio Nestola, appassionato studioso e nostra guida in questo viaggio al centro della Terra, ma con uno sguardo rivolto sempre in alto verso le stelle. E un saluto da Fabio Meliciani, oggi per voi autore e voce del Giardino di Albert.
Che devo dire che David Bowie, Starman, It's a Starman... Quello per me rappresenta anche un pochino l'idea dello spazio, perché poi io non l'ho raccontato perché studio anche i diamanti extraterrestri, ma quella si apre un'altra faccenda lunghissima.